E con Tony Esposito, Il ritmo della terra, iniziamo il nostro spazio dell'accesso il giovedì a quest'ora. RD Italia, con Tiziana Tuccillo dalla redazione. Grazie, buon pomeriggio.
Grazie Luca, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Oggi parliamo di fusione nucleare, perché c'è stato un esperimento in un impianto sperimentale di Oxford curato dal consorzio internazionale Eurofusion. È una tecnologia questa che in qualche modo dà speranza di fornire in futuro energia a buon mercato a tutti noi, in quantità illimitata e senza problemi di scorie radioattive. Detto così, Tiziana, sembra un po' un sogno. È reale questa situazione?
Allora, questo sarebbe vero, Luca, se tutto il resto del mondo avesse centrali nucleari e generasse gran parte dell'energia necessaria tramite questi impianti. La verità è che solo 31 paesi su circa 200 hanno centrali nucleari sul proprio territorio. E soltanto il 10% dell'energia elettrica generata sul pianeta deriva da queste centrali. In totale le centrali nucleari nel mondo sono circa 450 e in Europa circa 100. Per dare un'idea del peso reale dell'energia nucleare, diciamo che gli Stati Uniti hanno 94 reattori operativi che da soli producono il 30% di tutta l'energia derivante da fissione a livello mondiale. Con tutto ciò però gli Stati Uniti traggono dal nucleare solo il 9% dell'energia che consumano e è maggiore la percentuale generata dalle rinnovabili, il 12%, e perfino quella del carbone, l'11%, supera la quota del nucleare. Ancora meno importante sono le quote di nucleare di Cina e di Russia. In Italia la situazione invece, la produzione elettrica, attinge per il 45% dalle rinnovabili, per il 42% dal gas, per il 6% dal carbone e per il 3% dal nucleare estero. Tra i grandi paesi fa eccezione la Francia, che dalle centrali nucleari ricava il 70% della sua produzione elettrica, ma presto però la Francia dovrà fare i conti con l'adeguamento tecnologico di questi impianti e la chiusura delle centrali più vecchie, e dismettere le vecchie centrali e costruirne altre costa veramente dei costi ingentissimi, parliamo veramente di miliardi di euro per ognuna.
Cerchiamo di affrontare questo tema della fusione nucleare con Valerio Rossi Albertini, un fisico nucleare che cercherà di spiegarci al meglio le cose grazie alle domande di Giuliano Giulianini.
Professore Albertini, in questi ultimi mesi si parla molto di nucleare, si moltiplicano le voci a favore di una ripresa di un programma nucleare italiano, soprattutto nell'ottica della transizione energetica verso il futuro sostenibile. Si parla molto di questa opzione nucleare indispensabile. È così secondo lei?
Allora, dipende cosa si intende quando si parla di nucleare, perché molto spesso si crea una confusione, un cortocircuito tra il nucleare tradizionale che vuole essere rinnovato, un greenwashing nucleare per ipotetici reattori nucleari di piccola dimensione da distribuire sul territorio nazionale, per i quali io sono categoricamente, drasticamente contrario, perché non risolvono il problema dell'energia, non sono fonti rinnovabili e producono dei problemi di sicurezza e di gestione che, se erano grandi al tempo delle centrali nucleari tradizionali, sarebbero ancora maggiori se ci fossero dei piccoli reattori distribuiti sul territorio. Mentre invece, voglio essere chiaro, c'è un nuovo nucleare, il nucleare che io definisco buono, per distinguerlo dal nucleare cattivo, il nucleare cioè a fissione. Il nuovo nucleare è il nucleare a fusione, è un nucleare pulito, intrinsecamente sicuro, che riproduce i meccanismi di generazione del calore, della luce e del sole, e verso cui dobbiamo puntare risolutamente, anche perché sarà una fonte effettivamente rinnovabile da tutti i punti di vista, perché il carburante sarà l'acqua del mare. Siamo ancora distanti, si parla di 20-25 anni. La mia proposta modesta, che dovrebbe essere però condivisa con la comunità scientifica perché potessimo proporla collegialmente, è di fare un investimento notevole in questo settore, perché come per i vaccini siamo arrivati alla realizzazione in un anno contro i 10 anni canonici, grazie allo sforzo che si è profuso e ai finanziamenti che sono stati stanziati, così dovremmo fare la stessa cosa con il nucleare buono, con la fusione nucleare. Si parla di 25-30 anni, se ci impegnassimo tutti quanti insieme e stanziassimo le risorse necessarie, ci potremmo arrivare forse entro 10 anni, perché il risultato ormai è alla nostra portata.
Ecco, c'è un progetto Eurofusion proprio che si occupa di questo. Quando lei dice tutti insieme, vuol dire tutti insieme in Europa, tutti insieme in Italia o tutti insieme nel mondo, come è stato fatto con i vaccini?
Io penso nel mondo, nel senso che in Europa ci sono vari progetti, ma altre notizie incoraggianti ci arrivano dagli Stati Uniti, ci arrivano dalla Cina, quindi significa che tutti quanti siamo interessati, e chi potrebbe non essere interessato ad avere una risorsa energetica inesauribile e a un costo, una volta installato il reattore, la struttura, l'infrastruttura, un costo risibile, irrisorio, perché appunto il combustibile non sarebbe più uranio o plutonio, ma semplicemente acqua. E quindi l'Italia, che ha una sensibilità in questo senso ed ha oltretutto una responsabilità storica, perché il primo reattore nucleare fu fatto sì a Chicago nel 1942, ma dal fisico italiano Enrico Fermi e dai ragazzi di Via Panisperna che avevano contribuito alla realizzazione di quel progetto. Quindi perché no? Perché non provare a proporre in sede europea uno stanziamento straordinario per accelerare il percorso che è già iniziato ma sta procedendo troppo lentamente?
Il mondo ambientalista, anche quello più aperto a questa opzione sulla fusione, ripetiamo, non sulla fissione, dice che però qui c'è un pericolo di divergere dei fondi destinati alle rinnovabili e anche alla ricerca sulle rinnovabili sulla fusione. Lei diciamo è per distribuire equamente questi fantomatici fondi o per mettere più fondi sia sull'uno che sull'altro? Mi rendo conto che è un discorso da economisti e non da scienziati, però insomma la sua posizione è interessante in questo senso.
Ma la mia posizione è questa, che le fonti rinnovabili attuali sono di transizione, perché quando si accenderà il primo reattore nucleare non ci sarà più bisogno di altro. Di questo ci dobbiamo convincere, cioè che la realizzazione di un reattore termonucleare a fusione sarà per il genere umano l'equivalente della scoperta del fuoco. Inizierà una nuova epoca, sarà uno spartiacque tra quello che è stato prima, lo sforzo per riuscire a produrre l'energia che serve a sostenere lo sviluppo, e quello che sarà dopo, cioè un'energia a costo modesto e disponibile per chiunque. Non ci dimentichiamo che il problema non è soltanto o addirittura soprattutto dei paesi avanzati, ma sono i paesi in via di sviluppo che hanno bisogno di tante risorse, la prima delle quali è assolutamente l'energia. Avendo energia a disposizione a basso costo, sarebbe l'uovo di Colombo, sarebbe la soluzione di problemi politici, di problemi sociali e di problemi di approvvigionamento energetico che in questo periodo sappiamo essere così critici.
A livello filosofico, non le sembra che avere a disposizione tutta l'energia che possiamo volere va contrario a, diciamo, alla spinta che abbiamo adesso, anche sull'onda del bisogno di risparmiare energia, di fare solo il necessario e non il superfluo?
Questo dipende ovviamente da come si utilizza questa energia. È un po' come l'acqua. L'acqua ce n'è tanta, i 2/3 del pianeta sono ricoperti di acqua, ma ci sono zone che soffrono la mancanza di acqua, la siccità, o addirittura non hanno neanche acqua sufficiente potabile per poter svolgere le funzioni fisiologiche. Quindi è chiaro che ci vuole sempre un governo delle risorse, ma un conto è avere tanta energia a disposizione e distribuirla, un conto è non averne e quindi essere costretti a razionarlo.
Tiziana, il professor Albertini sembra abbastanza certo, ha detto che l'avvento della fusione sarà un po' come la scoperta del fuoco. Ricordiamo agli ascoltatori di cosa parliamo. Quale differenza c'è tra fissione e fusione? Perché, come ha detto il fisico, la prima sarebbe cattiva e la seconda una benedizione. Come stanno le cose?
Allora, abbiamo un po' studiato la questione, proviamo a dirla in maniera semplice, a comprenderla un po' insieme. Allora, l'attuale tecnologia a fissione, dal verbo dividere, fendere, prevede che nei reattori vengano immessi atomi di uranio 235 o plutonio, elementi di grande massa i cui nuclei vengono divisi, quindi scissi. Da questa spaccatura deriva energia, migliaia di volte maggiore rispetto all'energia derivata dalle reazioni chimiche dei carburanti fossili. la tecnica della fissione fu sperimentata da Enrico Fermi nella prima metà del Novecento e poi messa in pratica dopo la Seconda Guerra Mondiale e ha dato vita a tutte le centrali nucleari che operano oggi. La fusione invece è il processo contrario, cioè si prendono due atomi di un elemento leggero come l'idrogeno e se ne forza la fusione in uno solo. E anche questa fusione rilascia enormi quantità di energia. I vantaggi della fusione sono che gli elementi necessari, l'idrogeno e i suoi isotopi, sono abbondantissimi in natura, mentre l'uranio e il plutonio, che alimentano le centrali attuali, sono relativamente meno abbondanti e attualmente sono estratti solo in una ventina di paesi. Ma soprattutto dal processo di fusione non avanzano scorie radioattive che poi bisogna quindi raccogliere e immagazzinare per centinaia di anni e quindi ecco, è più pulito. Il problema che ritarda le centrali a fusione è che dividere è più facile che unire, questo anche in fisica, e le forze e le temperature necessarie per fondere due nuclei sono paragonabili a quelle che agiscono all'interno del Sole, che infatti è un'enorme centrale a fusione. Eurofusion, di cui hai detto prima, è un consorzio scientifico che impegna circa 5.000 tra scienziati e tecnici di 26 paesi e 35 istituzioni scientifiche, tra cui anche l'ENEA, e sta cercando di sviluppare da decenni la tecnologia necessaria per arrivare al traguardo della fusione, però si stima che ci vorranno ancora 20 o 30 anni. La speranza è che la collaborazione internazionale punti su questa tecnologia, moltiplichi i finanziamenti a questi progetti e un po' come è successo per il vaccino anti-Covid, che ci è stato messo pochissimo tempo per avere un vaccino, ecco che anche in questo caso invece di metterci decenni ci si possa arrivare in pochi anni.
Tiziana, la verità è che tutto è molto complicato e nonostante la ricerca e le speranze serviranno veramente molti anni, mentre noi abbiamo bisogno di energia oggi e subito, e guardando anche all'Ucraina, alla guerra, naturalmente questo è ancora più impellente. Ti ringrazio per la tua riflessione e rimandiamo a erday.it per riascoltare questo programma e l'appuntamento è a giovedì prossimo.
Grazie Luca.
Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, grazie a Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini. La linea alle 18 passa al giornale radio. Da Luca Collodi è tutto e rimanete in ascolto di Radio Vaticana.